Amici, i ricordi non mancano. Uno per tutti alquanto significativo affiora nella mia mente, tanto per entrare nel clima del momento. L'amico Roberto Beconcini, non il commercialista, anche lui caro amico, allora rappresentante della mitica casa discografica Ricordi e con la quale in futuro avrei collaborato, arrivò in radio con niente po' di meno che Franco Dani, il bello di turno. Un personaggio di punta dei fotoromanzi, una sorta di Costantino Vitaliano degli anni 70. Dani aveva inciso un disco, con tutta sincerità non era un granché, ma la popolarità del personaggio era tale che suo malgrado ebbe un successo incredibile. Dopo l'annuncio della sua presenza in radio, gli studi furono per tutto il giorno assediati dai fans, che non solo chiedevano gli autografi a lui, ma in quanto parte della radio, e per la gioia di toccare con mano e vedere di persona quelle voci dentro la scatolina, li chiedevano anche a noi, che nonostante la sorpresa per la nostra popolarità inaspettata, fummo ben lieti di accontentarli. Sinceramente ricordo di aver passato mesi e mesi a stretto contatto, radiofonicamente parlando, con persone di ogni età che al mattino venivano in radio a portarci la colazione per dimostrazione di affetto, ci invitavano a pranzo per far entrare nelle loro case non solo la voce della radio, ma anche la persona. Poi ci invitavano a cena, come una sorta di baluardo da mostrare ai vicini di casa. Stasera ho a cena quello della radio. Ricordo qualcuno dei più affezionati che interagivano con la radio: Nellina, Giuseppina, la Daniela, Gaetano, Rolando, Sauro, Grazia G, Gabriella, Vania, Roberto, Linda, nomi di persone che per svariati motivi vivevano la radio dall'esterno, pariteticamente a noi che la vivevamo dall'interno. E la vivevano con una vera complicità, proprio una cosa da grande famiglia, ecco. Chissà che fine avranno fatto e quante altre ce ne saranno state sparse per la penisola. Magari persone che vivevano lo stesso coinvolgimento con altre radio. Il pomeriggio era tutto un via vai di ragazze, altri tempi, poi non vi dico le lettere, anche i personali che le voci della radio ricevevano. In quel periodo, a Empoli e dintorni, i locali notturni, e per notturni intendo dire aperti solo di notte, non esistevano. Quindi, visto che spesso e volentieri facevamo i notturni in radio, tutti coloro che la notte erano in giro per lavoro passavano a trovarci. In certe ore la radio diventava il distaccamento delle guardie giurate, carabinieri, polizia, con i quali avevamo creato un vero rapporto di amicizia. Empoli in quelle ore non aveva particolari problemi di sicurezza, in quanto è sempre stata una cittadina tranquilla, ma tutto sommato il fatto che ci fosse questo via vai di forze dell'ordine ci rassicurava molto. Di solito verso le 3 e le 4, prima di andare a dormire, andavamo a fare colazione in via Roma, all'unico bar pasticceria che apriva a quell'ora. Non posso negarvi che, come era facilmente intuibile, come mi è stato riportato in seguito da agenti divenuti ormai vecchi amici e quasi pensionati, la loro presenza in radio, nonostante i rapporti di amicizia, non era del tutto casuale. Non dimentichiamoci che l'aria che si respirava in quegli anni era quella del terrorismo, delle BR, insomma, i cosiddetti anni di piombo. Esperienze ne abbiamo vissute, ne abbiamo viste di tutti i colori, ed è il caso anche di ricordarne qualcuna, non certo per retorica o goliardia, ma per dare un senso a tutte quelle sfaccettature che la radio ha comportato. Non tanto per chi era al di là dall'apparecchio, ma soprattutto per chi era dentro il contenitore. La radio, vista dall'interno, per un motivo o per un altro, è stata punto di ritrovo e di riferimento, punto di attrazione e di aggregazione per varie tipologie di persone. Nel suo interno la radio ha rappresentato un microcosmo dove è stato possibile, anche se in modo spesso del tutto casuale, monitorare le varie sfaccettature della società, individuarne e capirne i cambiamenti che stava attraversando. Anche per queste considerazioni mi vengono alla mente una miriade di esempi e situazioni, talvolta anche comiche, che potrebbero essere adatte più per Zelig che per questa nostra pubblicazione. Mi riferisco a situazioni paradossali accadute proprio all'interno del mondo radiofonico. Tanto per darvi un'idea, tre noti signori, nelle vesti di tre moschettieri che, mascherati come il famosissimo Zorro, correvano all'interno della radio con tanto di spada, alias manico di scopa, intonando la mitica canzone di Zorro, 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 con qualche adattamento sul tema, Zevi, 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 la 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 la. Ovviamente tutto questo a microfoni rigorosamente aperti, quando era in onda la persona al centro dell'attenzione, che poi ovviamente si incavolava come un tornado. Anche i vari genitori, non capendo bene cosa stava succedendo, contribuivano in modo significativo alla satira. Esempio: Ora di pranzo. In radio squilla il telefono. Pronto? Paolo? Sì. Che è lì Fabio? Sì signora. Ecco, allora digli che se entro 10 minuti non è in casa, la minestra gliela rovescia nel capo. Ricordo poi un'altra situazione che vale la pena di raccontare, proprio per dare un segnale ai giovani alla ricerca di un posto di lavoro, o meglio di uno stipendio. Ebbene, un amico e collaboratore della radio, di cui non faccio il nome, anche se in questo caso la memoria non mi tradisce, finita la scuola, grazie all'aiuto della fidanzata che era impiegata presso uno studio odontoiatrico, trovò un posto da rappresentante in un'azienda che realizzava prodotti per dentisti, va bene? Per iniziare fu fornito di tutto il necessario, praticamente in poche parole gli fu dato il campionario per la vendita. Un pomeriggio eccolo arrivare vestito di tutto punto, sembrava dovesse andare al suo matrimonio, con una valigetta 24 ore color arancio. Io ricordo la scena come fosse ora. Si sedette nel mio ufficio e, delucidandomi sulla sua nuova attività, aprì la sua 24 ore. Davvero amico? E non potei esimermi dal non chiamare gli altri amici che in quel momento erano in radio. In breve convocammo una riunione d'urgenza, no? La famosa valigetta era piena di denti di varie misure, colori, protesi, ogni cosa. Ci facemmo tante di quelle risate che lui fortunatamente cambiò subito lavoro. Ma noi ci divertimmo talmente tanto che il fatto diede vita al giochino indovina quanti denti ci sono nella valigetta e di chi sono. Roba da Raffaella Carrà. Un giochino che è quasi passato alla storia. Ma non è stato vissuto solo l'aspetto comico, sono stati attraversati i cambiamenti e gli orientamenti di coloro che in quel periodo hanno usato proprio la radio, ma non solo quella radio, per sperimentare strade che hanno portato molti ad intraprendere carriere da musicisti, da politici, da giornalisti, da operatori sociali. La radio è stata anche uno strumento, potremmo dire, socialmente utile. È perché molti sono riusciti a non cadere nelle braccia della criminalità o della droga, proprio grazie alla spinta e all'entusiasmo che il clima della radio e la partecipazione della gente comune ha iniettato in quei giovani magari più deboli, coinvolti nel progetto, ma anche a molti altri, attenzione, non direttamente all'interno, che vedevano nella radio magari un momento di svago e soprattutto un modello da seguire. Purtroppo, come facile intuire, non era la panacea di tutti i mali e per qualcuno troppo impegnato a cercare di fuggire da se stesso idealizzando situazioni e comportamenti apparentemente superficialmente trasgressivi, tutto ciò non è stato sufficiente. Le radio in genere sono veramente riuscite in quegli anni a modificare la quotidianità, i rapporti interpersonali, i comportamenti, il modo di confrontarsi, il sistema, insomma, con il quale essere informati ed informare. Spesso mi faccio una domanda, forse banale, però me la pongo. Cosa si prova a fare conoscenze nelle chat line su internet? No, perché sinceramente non mi viene una risposta, ma viene automatico un paragone. Cosa provavano i giovani degli anni 70 a scrivere alla voce della radio? E anche qui non ho una risposta, mi viene da pensare che, come sempre, la storia si ripete, se vogliamo. Anche se con ausili tecnici e strumenti tecnologici diversi, probabilmente il problema, o meglio, il motivo trainante era il solito. Socializzare nelle forme più diverse, in poche parole, la ricerca del principe azzurro che non c'è, che è irraggiungibile. Ma nel caso della radio non è solo un sogno. In effetti la voce della radio suadente, convincente, spesso coinvolgente, è quella lasciava e lascia tutt'oggi, viva Dio, spazio alla fantasia, all'immaginazione. E quindi in contesti particolari, in momenti intimi, supportata da una musica altrettanto inebriante, dai testi delle canzoni, dalla notte, da tutta la letteratura che la notte si porta dietro, creava un cocktail irresistibile. La radio, o meglio le voci della radio, non tanto per quello che erano ma per quello che rappresentavano, facevano sognare, facevano innamorare. La voce amica che teneva compagnia, con la quale si poteva ridere, scherzare, piangere, con la voce della radio ti potevi confidare, potevi giocare, poi la voce diventava a un certo punto autorevole, diventava una voce che informava. L'ha detto la radio, una favola, ecco, una favola nel vero senso della parola. I miei coetanei, quasi cinquantenni, ricorderanno le voci misteriose della radio, che si confondevano con il buio della notte, con le atmosfere della musica programmata, con le voci dei cantanti. Altri tempi. Oh, era diventato bello anche Roberto. Sinceramente, attorno alla radio c'era un fascino straordinario e tutto particolare. Fare il DJ, il conduttore, insomma, fare la radio era un enorme valore aggiunto. Mi consentite un paragone con i calciatori di oggi? Oh, sia chiaro, non sto parlando dell'aspetto economico, perché le prestazioni erano quasi sempre a titolo gratuito e di conseguenza, forse in una logica di compensazione, diciamo che anche l'attività sessuale di molti di noi era fortemente stimolata proprio dalla radio stessa. 30 anni per i
Passammo alcuni anni vivendo esperienze indimenticabili. Per noi ragazzi di Radio Empoli fu un periodo fondamentale che ha segnato anche il nostro futuro. Un periodo ricchissimo di esperienze, soprattutto di vita, la solidarietà, lo spirito di collaborazione, la fiducia e la stima della gente e soprattutto l'essersi sentiti, nostro malgrado, protagonisti di un cambiamento epocale, anche se vissuto non del tutto in modo consapevole, non completamente coscienti dell'importanza storica dell'evento e del cambiamento socio-culturale che l'Italia stava attraversando, grazie anche a noi. La radio era un ritrovo, una chat line, uno strumento per scambiare opinioni, per confrontarsi, divertirsi, una fucina di idee, un partito politico, un quotidiano dove informarsi, una sorta di SMS per scambiarsi messaggi. Chi non ricorda le dediche? Di per sé una banalità, ma allora erano la vera chat per i giovani e le famiglie, una community per gli anziani, una compagnia per non sentirsi soli, un punto di riferimento. E se lo scopo banale dei quattro amici al bar era trovare uno strumento per conoscere gente, fare amicizie, c'erano riusciti ben oltre ogni più rosea aspettativa. Ma la radio era anche altro. Esisteva anche un aspetto più burocratico, che pur in modo superficiale, vista proprio la nostra poca esperienza, doveva essere affrontato. Mi riferisco all'aspetto amministrativo e ricordo che insieme al ragionier Lotti prendemmo la partita IVA. Costituimmo una ditta individuale a mio nome e, brancolando nel buio completo, da un punto di vista giuridico di regolamentazione del settore che quasi non esisteva, ci organizzammo, soprattutto grazie a Gianni, per fare il possibile, l'impossibile, chissà, forse facemmo anche qualche miracolo. Ricordo che dopo pochi mesi ci fu recapitata una lettera della Polizia Postale che si occupava del controllo delle frequenze, che ci invitò a recarci presso gli uffici della Posta di Empoli per un incontro. Cesare ed io, in buona fede e nella completa certezza di non aver combinato niente di illegale, grazie anche all'ingenuità dell'età stessa, andammo all'appuntamento. Fummo trattati con estremo rispetto. Non ricordo il nome della persona che ci ricevette, ma ricordo di una sorta di dialogo quasi tra padre e figlio. Probabilmente nella consapevolezza da entrambe le parti che era in corso un forte cambiamento e che nessuno poteva o sapeva quali fossero le reali regole del gioco e quali panorami futuri e come confrontarsi. Ricordo solo che ci fu consigliato di non installare ripetitori, altrimenti potevamo incorrere in sanzioni non ben definibili.
Dopo pochi mesi, strano a dirsi, qualcuno, non dico più sveglio di noi, ma certamente con qualche anno in più e con un tantino di esperienza commerciale, da ascoltatore che era, intuì la potenzialità della radio, per quanto riguarda naturalmente l'aspetto prettamente commerciale, e pensò bene di contattarci, per usare quella radio come canale dove pubblicizzare i prodotti. Fui contattato quasi contemporaneamente da varie aziende, il parrucchiere Luciano Santini, che aveva più di un negozio, Robucci, proprietario di una pellicceria, che poco dopo chiamò Tiger Fur, Renzo Maltinti, proprietario della Maltinti Lampadari, e Ficini, della storica orificeria di via Giuseppe del Papa. Non so fino a che punto riuscimmo ad inquadrarlo nel modo giusto, ma questo fatto ci mise nelle condizioni di dover, nostro malgrado, vedere quella straordinaria esperienza di vita da un lato più imprenditoriale. E considerando che nessuno di noi aveva mai affrontato rapporti commerciali, cercammo di organizzarci anche da questo lato. Da qui nasce anche la radio commerciale. Questo ha sancito la nascita di un nuovo settore, di una nuova figura professionale, tutt'oggi non del tutto ben definita ed inquadrata, il pubblicitario. Oggi questa professione è diventata molto appetibile, un'attività moderna al passo coi tempi, una professione integrata nei processi di globalizzazione, contatti lordi, copertura netta, costo, contatto, reach, OTS medio, GRP, bei termini attuali, nuovi o professionali. Ma è bene ricordare che anche in questi tempi recenti la definizione era, ecco quello della reclame, perché a memoria corta questo era il termine arcaico e dialettale per definire il pubblicitario. Se vogliamo andare oltre, è capitato molto spesso che quando iniziavamo le visite a tappeto nei negozi per la vendita di spazi in radio, spesso il dialogo che nasceva tra noi e il negoziante era il seguente. Buongiorno, sono della radio, le ho portato un'offerta per la pubblicità sulla nostra radio. Il negoziante, convinto e deciso, rispondeva. La radio? Sì, sì, ne abbiamo due in casa, ne ha una anche mio figlio, gliel'abbiamo regalata per il suo compleanno. Grazie, grazie, già l'abbiamo. Detto questo, niente era scontato, la pubblicità in radio andava spiegata, ma soprattutto andava spiegato che esisteva una radio locale, libera, e che poteva diventare un nuovo veicolo di pubblicità. Insomma, eravamo i pionieri della copy strategy e del marketing. Certo, questo poteva succedere 30 anni fa, oggi non è più così, ma è bene ricordare anche questi passaggi e l'evoluzione del settore. Molti pubblicitari di oggi professionalmente nascono proprio con le radio libere, per esempio Riccardo Ainen, tra i primi speaker di Radio Monte Carlo, e Claudio Aloisio, protagonista dell'FM Calabrese, miei colleghi all'interno della Presidenza Nazionale nazionale di Federpubblicità, una delle più impegnate e attive federazioni sindacali degli operatori della pubblicità, nata nel 1989 all'interno di Confesercenti e attualmente presieduta da Stefano Baldassarri, che raggruppa e serve da punto di riferimento a un gran numero di aziende operanti nel settore della comunicazione.
Altri intuirono la potenzialità della radio, come i gestori dei locali da ballo che iniziavano la trasformazione in discoteca. Era l'inizio della febbre del sabato sera. E l'equazione fu piuttosto semplice. Quindi fu chiaro che se un gran numero di giovani rimanevano incollati alla radio per ascoltare i loro beniamini, probabilmente sapendo che avrebbe potuto non solo ascoltarli, ma vederli e toccarli in un locale, il gioco era fatto. Da qui iniziarono le serate nei locali. Figuriamoci il nostro stupore quando fummo contattati per far da attrazione nei vari locali della zona che non solo non conoscevamo, ma frequentavamo, come tutti gli altri nostri coetanei, in cerca di ragazze. Posso dire che in quel momento, visto che sotto sotto il progetto radio doveva servire a questo scopo, toccammo il cielo con un dito. Ci accordammo senza nessun problema con i vari locali, anche in considerazione del fatto che ci offrirono interessanti compensi economici. Quindi, come si dice, prendemmo due piccioni, anche tre, con una fava. Fabio e io entrammo in pianta stabile come DJ al PG93. Roberto alla Nuova Era, Sandro al Radio Club, altri di noi in altre discoteche e feste di varia natura. Chi più, chi meno, delle serie una tira l'altra, ci accordammo con quasi tutti i locali del comprensorio. Ricordo che sia Fabio che io, quando iniziamo la nostra presenza al PG93, ci facevamo confezionare da un certo locale un vestitino tutto brillantante alla Renatino, che a ripensarci sarebbe da battere la testa nel muro, ma non pensiamoci. Empoli, come distretto industriale in quegli anni, era la capitale dell'abbigliamento. Il periodo del boom della sartoria empolesa, costellata di marchi importanti di fama internazionale, è riconosciuto per gli alti livelli di qualità manifatturiera, in particolare per l'impermeabile. Infatti, comunemente si diceva, Empoli, la città dell'impermeabile. Parallelamente alla nostra radio, anche non considerando gli sviluppi che proseguivano sul territorio nazionale, ad Empoli era tutto un prolificare di progetti analoghi o quasi, parallelamente a noi, anche se tengo a puntualizzare che la prima radio nata a Empoli era la nostra. Dopo pochissimo tempo inizio a trasmettere un'altra radio che, guarda caso, anche se su un'altra frequenza, aveva lo stesso identico nome. Quindi, come era ovvio che fosse, il futuro avvocato Gianni pensò bene di intimarli di cambiare nome, probabilmente con metodi ortodossi, ma il risultato arrivò. Dopo qualche mese nacquero Radio Queen, organizzata da Fabio Bianchi e situato proprio nel centro di Empoli. Montelupo Radio, sul campanile della città della ceramica. Radio Limite, al primo piano sopra il circolo canottiere al limite sull'Arno. E qualche mese dopo, alla Casa del Popolo del Pozzale, inizio a trasmettere Radio Fata Morgana, la prima radio politica di sinistra empolese che ha segnato importanti sviluppi per l'emittenza locale, creando e formando molti giovani e indirizzandoli all'attività giornalistica e politica. In quel periodo prese anche il via Radio 5, un altro progetto di radio empolese, che apparentemente sembrava dovesse diventare la più importante emittente locale. Ma in realtà ebbe vita molto breve, solo pochi mesi. Nel frattempo, tanto per non farci mancare niente, collaborammo alla realizzazione e produzione del film Scoop di Ennio Marzocchini, mettendo anche a disposizione i nostri studi come set. Il film metteva in luce le aspettative e le difficoltà del giornalismo d'azione, proprio all'inizio del fenomeno delle radio e delle TV privati, e i meccanismi di sopravvivenza per una radiotelevisione locale, appunto Antena Libera, dove due giornalisti squattrinati, ma con tanta voglia di successo, come tutti in quel periodo, riuscirono, grazie a uno scoop e speculando su un rapimento, a moltiplicare gli ascolti e a finanziare la TV. È stato comunque un film comico, forse troppo in anticipo. E per questo, visto con il senno di poi, dobbiamo dare merito a Ennio, che oltre a regista ne è stato autore. Il film affrontava le difficoltà delle emittenti agli inizi degli anni Ottanta, ma soprattutto legge 25 anni in anticipo tutti quei problemi che oggi quotidianamente vengano affrontati da coloro che operano nell'informazione. La privacy, il limite al quale un giornalista deve e dovrebbe attenersi nello svolgimento della professione, la fuga delle notizie, e l'utilizzo sia improprio che pilotato per tornaconti personali dell'informazione stessa. Oltre al bravo Alberto Pozzolini, e un cast importante, prese parte al film anche il Poppero, noto e caratteristico empolese doc, personaggio da film piraccionano. Ci sentimo per forza di cosa, visto l'argomento, completamente coinvolti, quindi la nostra partecipazione fu scontata. I did.